Dal Salmo 17. Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore, mio Dio, mia rupe in cui mi rifugio, mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo. Beato chi cammina alla presenza del Signore, il Dio che mi ha cinto di vigore e ha reso integro il mio cammino, mi ha dato agilità come di cerve, e sulle alture mi ha fatto stare saldo. Hai spianato la via ai miei passi, i miei piedi non hanno vacillato. Beato chi cammina alla presenza del Signore. Un popolo che non conoscevo mi ha servito, all'udirmi subito mi obbedivano. Viva il Signore e benedetta la mia roccia, sia esaltato il Dio della mia salvezza. Beato chi cammina alla presenza del Signore.
Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo il Signore Gesù disse ai Suoi discepoli: «Ecco, io vi mando come pecore in mezzo a lupi. Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe, e sarete condotti davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. Ma quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come o di che cosa direte, perché vi sarà dato in quell'ora ciò che dovrete dire. Infatti, non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi». Pace bene amici, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Oggi, undicesima domenica dopo Pentecoste, sempre secondo il rito ambrosiano. Nel Vangelo di oggi troviamo delle raccomandazioni, delle indicazioni, delle affermazioni da parte di Gesù Cristo, che utilizza immagini poco piacevoli. Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. È una prospettiva non rosea, quello di essere inviati da pecore in mezzo a lupi. E questi lupi sono lupi rapaci, perché vi consegneranno ai governatori per causa mia, vi flagelleranno, però non preoccupatevi. Lui ci manda come pecore in mezzo a lupi, ci descrive un futuro nel quale noi ci ritroviamo a vivere non particolarmente allettante, intriso di persecuzioni, e ci dice di rimanere pecore in mezzo a lupi. Vale a dire che non invita i cristiani di allora, i discepoli di allora e di sempre, a corazzarsi e utilizzare le armi della forza, della violenza, della guerra, ma ci dice di rimanere, di andare a rimanere come pecore, non come lupi. È l'insegnamento di Gesù che si protrae e si coniuga poi e si comunica attraverso immagini, attraverso parole, ma è sempre lo stesso insegnamento che è la sua persona, che scaturisce dalla sua persona. Imparate da me che sono mite e umile di cuore e troverete la pace. La pace vera non si fa con le armi, ma la pace vera si fa procedendo con questo atteggiamento che Gesù ci invita ad assumere, perché lui è mite, e i miti erediteranno la terra, ha detto, è stato scritto e possiamo leggerlo anche noi adesso nel discorso della montagna, nel discorso delle beatitudini. Ecco la prima indicazione, il primo suggerimento, il primo mandato che Gesù consegna agli apostoli e anche a noi adesso. Cioè non bisogna essere degli illusi, cioè pensare e sperare che gli altri ci applaudano sempre, che il nostro pronunciare la verità, pronunciare il Vangelo, la parola di vita venga accolta benevolmente e noi possiamo avere tutti gli onori dei trionfatori. Oh, vi ho detto una cosa bella, dovete per forza ringraziarmi, dovete per forza applaudirmi, è una parola di Dio, una parola di verità. No, Gesù ne ha dette di migliori di parole. Noi le parole che diciamo e pronunciamo sono semplicemente un commento e comunque legate, comunque sempre legate alla parola di Dio, alla P, parola di Dio con la P maiuscola, perché se non facessimo questo andremo in giro a dire le nostre cose e noi invece dobbiamo annunciare la parola di Dio, perché è quello che è la parola che salva, la parola di salvezza. Ecco, non dobbiamo essere degli illusi pensando e pretendendo che per il fatto che annunciamo la parola di Dio, la parola di verità, la parola di salvezza, possiamo venire accolti bene dagli altri, anzi gli altri, proprio perché pronunciamo una parola di verità. E la verità è scomoda, la verità può anche far male, scomodare, allora gli altri si difendono utilizzando tutti i mezzi possibili e immaginabili, anche la violenza, anche la flagellazione, anche il consegnarci davanti ai tribunali, e questo lo faranno per un istinto di autodifesa, che però no, difesa non è, perché chi vuole salvare la propria vita, le proprie comodità, poi la perde.
Sempre guardando prima di questo brano evangelico, c'è proprio la missione dei dodici, la chiamata e la missione dei dodici. Chiamati a sé i dodici discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi, di guarire ogni sorta di malattie e di infermità. E poi appunto invita a rivolgersi alle pecore perdute della casa di Israele, e poi anche dice guarite, risuscitati i morti addirittura, sanati i lebbrosi, cacciati i demoni, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Quindi c'è questo invito a sentirsi chiamati e quindi ad andare nel nome del Signore. Però subito dopo, dopo questo invito, dopo questa missione, c'è la persecuzione. Ecco, vi mando come pecore in mezzo ai lupi, siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Io penso che l'essere prudenti come i serpenti e semplici come le colombe voglia dire non di diventare appunto delle persone che vogliono essere a tutti i costi forti, che vogliono dimostrarsi persone che non hanno paura di nulla, che non vengono scalfite da nulla. No, non è così. Cioè non ci dobbiamo conformare alla mentalità del mondo. L'essere semplici come le colombe per me vuol dire essere capaci comunque di essere trasparenti, come lo è stato Gesù. Gesù non si è difeso ad oltranza. Alla fine ha accettato quello che gli uomini in fondo volevano fare di lui. Qualche volta ha detto quello che lui era, la verità. Qualche volta ha annunciato l'essere figlio di Dio, eccetera. Però poi non ha messo una maschera per difendersi. No, Gesù è stato se stesso fino alla fine. È stato trasparente fino alla fine. Quindi questo deve essere un invito anche per noi a rimanere così. Cioè non mettere delle maschere per paura, non mettere delle maschere per difenderci. E non è facile, perché in fondo viene un po' naturale, no? Fanno tutti così, allora faccio così anch'io, almeno rimango meno ferito. No, c'è questo invito di Gesù a rimanere semplice. Perché possiamo rimanere semplici? Perché abbiamo fiducia in Lui, perché sappiamo che Lui c'è, Lui ci ama, Lui ci difende, non dobbiamo avere paura. Poi però ci dice anche prudenti come i serpenti, prudenti come i serpenti. Vuol dire che dobbiamo accorgerci di come va il mondo, dobbiamo capire come va il mondo, dobbiamo riconoscere i figli delle tenebre e i figli della luce, dobbiamo sapere avere quella sapienza che viene dalla presenza dello Spirito che non ha mai abbandonato Gesù e che può non abbandonare noi come suoi discepoli. Quindi questi due avvertimenti, no? La semplicità, la trasparenza, ma anche la prudenza, il discernimento e saper discernere ciò che è bene e ciò che è male. Non possiamo perdere di vista queste due cose per vivere secondo lo Spirito, per vivere come ha vissuto Gesù. E poi ancora dice: vi consegneranno ai tribunali, vi flagelleranno nelle loro sinagoghe, sarete condotti davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. Allora, quando ci capitano delle avversità, in fondo dobbiamo vederle come delle occasioni per dare testimonianza che apparteniamo a Gesù, che siamo suoi e che quindi non abbiamo paura, perché Lui è con noi, Lui è in mezzo a noi, Lui cammina in mezzo a noi. Quindi non preoccupatevi. Allora, anche davanti alle difficoltà, davanti ai dolori, davanti alle avversità, davanti ai tradimenti, davanti a qualsiasi cosa che può toglierci la pace, come cristiani non dobbiamo perdere la pace. Perché? Non preoccupatevi di come o di che cosa direte, perché vi sarà dato in quell'ora ciò che dovrete dire. Infatti non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Vuol dire che noi ci dobbiamo così conformare al Signore Gesù, dobbiamo lasciarci guidare con una docilità infinita dallo Spirito Santo, da diventare così una cosa sola con il Padre, il Figlio e lo Spirito, e quindi non aver paura, sapere che siamo un tutt'uno con loro e quindi non dobbiamo aver paura di nulla. E in fondo questo è quello che hanno fatto i primi cristiani, che sono stati capaci, gli apostoli, che sono stati capaci di dare la vita fino in fondo perché si sentivano accompagnati da questa presenza del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi la non preoccupazione, ma perché? Perché sappiamo che Dio è con noi, sappiamo che se Dio è con noi niente ci può separare dal suo amore e dalla sua presenza. Quindi questa è la nostra certezza che ci rende capaci di vivere questa pagina di Vangelo, semplici come le colombe, prudenti come i serpenti e non preoccupandoci troppo di quello che ci succede, di quello che dovremo dire, di quello che dovremo fare, perché viviamo la vita di Cristo già da ora. Abbiamo questa certezza, dobbiamo allenarci a questa cosa. In che modo? Sempre attraverso la parola, facendo riferimento alla parola, perché la parola ci dà coraggio, ci dà forza, la parola ci fa vedere come hanno vissuto i santi prima di noi e come ha vissuto Gesù prima di noi e quindi come noi possiamo e dobbiamo vivere per diventare santi a nostra volta.
Yeah.
E riprendiamo il nostro commento alla liturgia della parola di questa undicesima domenica dopo Pentecoste, sempre dagli studi di Radio Missione Francescana. Si diceva che il Signore invia i discepoli mandandoli come pecore in mezzo a lupi e la prospettiva non è molto allettante. Non è facile e faticoso pensare di ritrovarsi in una situazione del genere, pecore sbranate dai lupi. Però il Signore ci rende anche avvertiti, impartisce ai discepoli un altro suggerimento valido naturalmente anche per noi oggi. Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. È un'espressione che è già stata commentata prima, qualche minuto fa, da Irene. Siate dunque prudenti come i serpenti. Vale a dire, non dobbiamo essere degli allocchi, delle persone che proseguono nella vita nell'incoscienza, senza rendersi conto di quello che sta avvenendo attorno a loro, ma siamo invitati a usare una prudenza, una intelligenza nell'affrontare le problematiche della vita, anche quelle più drammatiche e dure, all'insegna della luce della parola, guidati da questa luce, ma anche consapevoli che il Signore è sempre con noi. Prudenti come i serpenti, intelligenti, scaltri, i figli del secolo alcune volte sono più scaltri dei figli della luce, dirà Gesù in un'altra parte del Vangelo, e semplici come le colombe, vale dire che l'intelligenza non deve essere utilizzata in un modo camuffato, in un modo così scaltro da risultare essere disonesta, da portarci a scegliere e ad assumere atteggiamenti che non sono veri, semplici, diceva Irene, trasparenti, io direi veri, sempre e comunque veri, perché è vero che Gesù Cristo ha nascosto il segreto del re anche di fronte al sommo sacerdote che li interpellava chiedendogli, ma insomma dici se tu sei il figlio di Dio o no? E lui ha risposto con una espressione, con delle parole che sono vere ma sono velate, che non hanno lasciato un modo, non hanno lasciato un motivo ai sacerdoti e al Sinedrio di condannarlo. Ha risposto, tu l'hai detto, cioè non l'ho detto io, l'hai detto tu. E poi molte volte dirà ai miracolati, non andate in giro a dirlo a nessuno, oppure anche ai discepoli stessi, a Pietro, Giacomo e Giovanni, nella trasfigurazione sul Monte Tabor, quando scendendo dirà, racconterà loro, non ditelo a nessuno, vale a dire che l'onestà da parte di Gesù, la verità da parte di Gesù è tale, rimane sempre tale fino alla croce, ma non dice tutto a tutti, non gettate le vostre perle ai porci, perché non capiscono. E allora se uno non capisce devi dirgli quel pezzettino di verità che è in grado di illuminarlo, ma non una verità che lo schiaccia, non è capace di comprenderla. Ecco allora questa espressione, questa seconda espressione, indicazione di Gesù ai discepoli, dopo vi mando come pecore in mezzo a lupi, raccomanda però loro, siate comunque prudenti come serpenti, usate l'intelligenza, prudenza, anche se semplici come le colombe, onesti e veri, sempre e comunque.
Possiamo andare a guardare la prima lettura dal primo libro dei Re, dove si parla di Elia, no? Profeta per eccellenza, che non si stanca di annunciare il Signore, non si stanca di dire ciò che è bene e ciò che è male per il Signore, però viene perseguitato. Elia profetizza durante il regno del re Acaz, che è un re che poi si vende a Baal e quindi che non segue il vero Dio. Elia non si stanca di annunciare il vero Dio e nonostante questo, nonostante la sua integrità, nonostante il suo volere appunto restare vicino a Dio, viene perseguitato, viene addirittura messo a morte dalla moglie del re, da Jezabele, e quindi fugge nel deserto, cammina per 40 giorni e 40 notti e giunge al monte di Dio, l'Oreb. E qui gli appare il Signore, qui fa l'incontro con il Signore, in un momento duro, difficile della sua vita, in cui dopo aver predicato ed annunciato viene comunque perseguitato a morte. Ecco che il Signore gli si fa incontro, e gli si fa incontro in un modo bello, dolce, delicato, perché questa parola, questo brano dice: ed ecco che il Signore passò, ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco il sussurro di una brezza leggera. Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. E qui il Signore gli parla. Quindi il Signore, in un momento di grande prova per il profeta Elia, si presenta a lui in un modo molto delicato, molto dolce, attraverso il sussurro di una brezza leggera. Ecco che allora il profeta deve essere capace di coglierlo, questo sussurro di Dio, di riconoscerlo, e quindi di ascoltare attraverso questo sussurro la voce del Signore. E il Signore lo rincuora, il Signore lo rende capace di tornare ad annunciare: torna sui tuoi passi verso il deserto di Damasco. E poi lo invita a fare alcune cose: aggiungere Cazzael come re su Aram, poi Jehu, figlio di Nimsi, come re su Israele, e Eliseo al posto appunto di Elia. E quindi Elia, rincuorato dalla presenza del Signore, che ha saputo cogliere anche nella brezza leggera, quindi che ha saputo distinguere, ha saputo riconoscere anche in un modo sommesso, in un modo così delicato, poi si sente rincuorato, rafforzato, e quindi va e riannuncia quello che il Signore vuole che si compia. Va e ancora compie le opere che il Signore gli ha detto. E questo credo che sia un invito anche per ciascuno di noi, no? Nei momenti difficili, nei momenti di prova, quando dopo aver fatto quello che ci sembra tutto il nostro dovere, poi magari veniamo appunto ostacolati, oltraggiati, perseguitati, a volte succede, no? E lì non dobbiamo perderci d'animo, dobbiamo saper riconoscere, come ha fatto Elia, la voce del Signore che ci invita a fare altre cose, ci invita ad altro, ci invita a continuare a camminare alla sua presenza e a compiere quello che lui ci suggerisce, quindi a non perderci d'animo e ad andare avanti. Davvero la parola ci istruisce. Se noi leggiamo la parola del Signore, veniamo istruiti su come deve essere il nostro comportamento, come dobbiamo fare per seguire il Signore, per vivere nella sua parola, per rapportarci coi fratelli nel modo giusto, nel modo conveniente, per imparare ad essere appunto semplici come le colombe e prudenti come i serpenti. Joe.
riprendiamo questa liturgia, questo commento alla liturgia della parola undicesima dopo Pentecoste, secondo il rito ambrosiano, per concludere le nostre riflessioni. E per concludere le nostre riflessioni, almeno la mia, andiamo subito all'ultimo versetto, quando troviamo una raccomandazione sulle labbra di Gesù rivolta ai discepoli e a noi oggi che siamo suoi discepoli. Quando vi consegneranno, quando vi trascineranno davanti ai tribunali, vi flagelleranno nelle vostre comunità, nelle loro comunità, nelle loro sinagoghe, non preoccupatevi di come o di che cosa direte, perché in quell'ora lo Spirito Santo, lo Spirito del Padre, parlerà in voi. Ecco, bisogna coltivare questa consapevolezza, questa certezza, questa fede in una presenza di Dio, di Gesù, attraverso il suo Spirito, che è lo Spirito di fortezza, di sapienza, di intelligenza, eccetera, eccetera, che con i suoi doni ci sostiene e ci aiuta ad affrontare i problemi di oggi. Portami alla tua croce, portami al tuo cuore, suggeriva il canto che abbiamo appena ascoltato. Questa visione della fede che sempre deve accompagnarci è molto importante, perché noi molte volte ci facciamo del male con le nostre stesse mani, pensiamo troppo al domani, l'oggi risulta particolarmente pesante, veniamo perseguitati, derisi e questo ci fa male, ma dicevo e ripeto, ci facciamo del male con le nostre mani perché ragioniamo così, dilatiamo l'oggi nel domani e ogni giorno basta il suo affanno, ci dice Gesù. Oggi siamo invitati, chiamati a portare la croce con il Signore, Lui la porta con noi, ma l'oggi, la pesantezza dell'oggi è proporzionata alla nostra forza. All'oggi non possiamo caricarci le croci eventuali che magari non esisteranno neanche del domani, dell'anno successivo, dell'anno prossimo o della vita, immaginandoci situazioni di ostacoli, di flagellazione, di persecuzione che magari si dissolveranno come nubi, come nebbia al sole. Ecco, l'invito di oggi che il Signore propone ai discepoli e a noi è quello di fidarci dello Spirito, di non preoccuparci troppo quando ci succederanno delle cose faticose, negative, quando diranno male di noi, perché hanno detto male anche di Gesù, ma le nostre risposte saranno sostenute dalla potenza e dalla forza dello Spirito Santo, che è lo Spirito di amore, ma anche lo Spirito di verità.
Sì, questa ultima frase del Vangelo di oggi, appunto, quello che ha detto adesso Padre Gianni, ci invita a non avere paura, perché non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Io credo che il cristianesimo non sia una cosa detta e fatta, così un pacchetto preparato che ci viene consegnato, ma il cristianesimo è una palestra in cui si impara a diventare adulti nella fede, quindi non si è mai arrivati, è un continuo imparare, un continuo ascoltare per imparare sempre meglio, ma non è un cammino, non è una palestra che facciamo da soli, è qualcosa che ci viene dato dal Signore Gesù e siamo accompagnati dallo Spirito Santo, quindi anche questo esercitarci non è un esercitarci con le nostre sole forze, ma con l'aiuto dello Spirito, con la presenza dello Spirito, veniamo sorretti da questa presenza, aiutati da questa presenza. E lo vediamo bene anche nella lettura, nella seconda lettera di San Paolo ai Corinzi di oggi, quando Paolo parla, sì, di una grande esperienza che lui ha fatto nel Signore, non si cita però dai commenti che ho letto, in fondo parla di se stesso, parla di una grande esperienza. Dice, so che un uomo in Cristo 14 anni fa fu rapito fino al terzo cielo e fu rapito in paradiso e udì parole indicibili che non è lecito ad alcuno pronunciare. Quindi Paolo fa questa grande esperienza di Dio E anche noi in un certo qual modo la facciamo, questa esperienza di Dio, altrimenti non potremmo fare un cammino cristiano. Come potremmo fare il cammino cristiano senza aver fatto prima una forte esperienza di Dio, senza aver sentito la sua chiamata? La chiamata di Dio per questo cammino, che ci rivolge per questo cammino. Quindi ognuno a modo suo ha fatto e fa questa esperienza forte di Dio, ed è importante questa esperienza perché è quella che ci permette poi di continuare il cammino, di andare avanti. Quindi Paolo fa questa esperienza, però fa questa esperienza forte e contemporaneamente fa l'esperienza della sua povertà, della sua debolezza. Di me stesso invece non mi vanterò fuorché delle mie debolezze. E poi dice che Gesù, il Signore, gli dice: ti basta la mia grazia. La forza infatti si manifesta pienamente nella debolezza. E Paolo continua dicendo: mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo. Quindi Paolo fa questa grande esperienza della presenza di Cristo nella sua vita, però fa anche esperienza di tutta la sua povertà, di tutta la sua debolezza. Ma questa debolezza e questa povertà non lo schiacciano, non lo frenano nel cammino, non diventano un impedimento. Anzi, ti basta la mia grazia. La forza si manifesta pienamente nella debolezza. Perché? Perché Paolo impara ad affidarsi al Signore. Sa che tutto quello che compie, tutto quello che fa, non è opera sua, ma è opera del Signore. E quindi fa questo grande affidamento al Signore e diventa poi, non è più d'intralcio la sua debolezza, ma anzi è un modo di affermare che la potenza non viene da lui, ma viene da Gesù Cristo, viene dal Signore Gesù. E questo è il nostro cammino. Noi diventiamo capaci di agire nel nome del Signore quando, consci della nostra povertà, del nostro limite, sappiamo che c'è qualcun altro che attraverso il lavoro dello Spirito Santo ci rende capaci, ci rende forti, ci rende testimoni dell'amore del Signore. Ecco, solo così noi possiamo andare avanti, non c'è un'altra strada. Quando uno va avanti da solo, convinto di essere forte, di essere bravo, di essere grande, poi di strada ne fa poca, perché non è così. La nostra forza è nel nome del Signore Gesù. La grazia viene dallo Spirito Santo, l'aiuto viene appunto dal Signore. Allora ecco che appunto le nostre povertà non sono d'intralcio, e neanche le povertà dei nostri fratelli, perché c'è qualcuno di più grande della nostra povertà e della nostra debolezza, che è il Signore Gesù. E questo non ce lo dobbiamo dimenticare nel cammino, altrimenti rischiamo di sbagliare strada, rischiamo di non riuscire più a vivere per il Signore, ma viviamo per noi stessi, e il vivere per noi stessi ci porta poco lontano, mentre il vivere per Dio, il vivere in Dio, lasciare lo spazio giusto a Dio, dare lo spazio giusto al Signore Gesù, riconoscere appunto che noi siamo poveri, siamo limitati, ma diventiamo ricchi, grandi e forti grazie alla sua presenza, e ci rende capaci davvero di cambiare il mondo, ci rende capaci di fare cose grandi, come ci ha annunciato anche Gesù stesso. Paolo ci dice che nel Signore Gesù noi viviamo, ci muoviamo ed esistiamo. Ecco, con questa certezza noi chiediamo al Signore di custodire la sua parola, di essere illuminati dalla sua parola, di accogliere la sua parola con cuore integro e buono, per poter produrre frutti con perseveranza. Con questo augurio che facciamo a noi e a voi, vi diciamo buona domenica nel Signore e vi salutiamo. Ciao da Irene
e Padre Gianni.